Sta per andare in onda
Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
E ora, come ogni mese, benvenuti a Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Io sono Luigi Coccia e vi terrò compagnia insieme ai miei collaboratori per i prossimi 40 minuti. Innanzitutto un po' di informazioni. Cinemio.it è il sito di riferimento per la vostra golosità cinematografica. Potete trovarci su Facebook, su iTunes, dove potete anche scaricarci. E infine potete guardare tutti i nostri video su YouTube. Se invece volete scriverci, e so che siete in tanti a farlo, questo è il nostro indirizzo: info@cinemio.it. Podcast di dicembre, quindi dicevo, con le uscite fino a Natale. Poi sotto Natale avremo una simpatica sorpresa, perché usciremo anticipatamente con la prossima puntata. Ma di cosa parleremo in questo podcast? Allora, come sempre, molti gli appuntamenti, partendo proprio dalle uscite del mese con Antonella Molinaro, un'intervista esclusiva a Lucio Fiorentino per il suo film Pandemia, poi Francesca Barile con uno special su Gesù al cinema, infine i film di animazione di Chiara Ricci e, come sempre, Luca Arcidiacono e le sue schede dei film assolutamente da vedere e quelle assolutamente da evitare. Allora partiamo subito, perché Cinevagando sta per cominciare! Diamo un calorosissimo benvenuto alla nostra Antonella Molinaro. Ciao Antonella!
Ciao Luigi, bentornati a tutti!
Allora Antonella, vediamo insieme a te quali saranno i film in uscita nelle prossime settimane, nel mese di dicembre, il mese di Natale, quindi le uscite saranno magari tantissime più vicine al giorno di Natale, ma io direi di cominciare subito con le uscite del 29 novembre.
Sì! Cominciamo con le uscite di oggi, quelle che ci interessano di questo weekend, diciamo. Quello che ho notato è che le uscite appunto del 29 sono quasi tutte italiane, ed è un aspetto abbastanza interessante, perché vuol dire che i film italiani stanno riprendendo, stanno dando di nuovo un po' di interesse ai cinefili, diciamo. E quindi io direi di puntare e di descrivere un po' i film italiani che usciranno appunto questo weekend. Cominciamo con una commedia, Ci vediamo a casa. È una commedia di Maurizio Ponzi e vede come protagonisti Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Antonello Fassari, Miriam Catania, Nicolas Vaporidis, e c'è anche la partecipazione straordinaria di Giuliana De Sio. È un film appunto sulla casa. Infatti, leggendo anche le note di regia del regista, lui ha voluto proprio creare questo film intorno al luogo che dovrebbe essere quello più desiderato da casa. Sono tre storie di tre coppie diverse, tra le quali c'è anche una coppia gay, per cui un tema anche abbastanza attuale, e queste tre coppie vivono la casa o il desiderio di averne una in maniera completamente diversa, e quindi c'è appunto è anche una commedia, quindi ci sarà molto da ridere anche. Come secondo film italiano invece vorrei segnalare Cosimo e Nicole, che invece è un film drammatico e vede la regia di Francesco Amato. In questo caso abbiamo come protagonisti Riccardo Scamarcio e Clara Ponsò. Clara Ponsò, che è un'attrice francese, e infatti è la storia di due ragazzi, un italiano e lei francese, che si incontrano durante la manifestazione del G8, e quindi è la storia di due ragazzi che, pur non essendo più adolescenti, vogliono vivere la vita come adolescenti. Sono precari, fanno parte di una generazione di precari, ma cercano di cogliere la vita al volo. E questa è un'opera prima, Cosimo e Nicole, e quindi appunto è il primo film del regista dell'esordiente Francesco Amato. Poi un altro film drammatico è Itaker, vietato agli italiani. Spero di averlo detto bene, perché Itaker dovrebbe essere un termine, tra l'altro, dispregiativo, che i tedeschi usano per parlare degli emigrati italiani. Gli Itaker sono proprio gli italianacci. Il film è di Tony Truppia e vediamo nel cast Francesco Scianna e Michele Placido. Il film racconta di Pietro, un bimbo di 9 anni che persa la mamma parte dall'Italia verso la Germania per ritrovare il padre emigrato. Il film è ambientato nel 1962, quindi in pieno periodo appunto di emigrazione. E questo bimbo verrà aiutato da due stranissimi amici del padre, per cui appunto saranno loro poi a cercare di portare questo bambino dal padre. Poi c'è un altro film drammatico a cui io tengo personalmente, perché vede come protagonista, tra gli altri, l'attrice Camilla Filippi, ed è L'amore imperfetto. Oltre a Camilla Filippi c'è anche Anna Foglietti e Giulio Berruti. Francesca Mucci, che è la regista, è stata proprio in questi giorni a Bari a presentare il film, lo ha presentato anche a Roma. Racconta di Elena, che dopo una grande delusione d'amore incontra per caso due persone, un uomo, Ettore, un uomo maturo, e Adriana, una diciottenne travolgente. E queste due storie aiuteranno Elena ad accettare appunto l'imperfezione dell'amore, come dice il titolo stesso. E come dicevo, ci tengo molto perché Camilla Filippi è un'attrice emergente che sto seguendo da un po' e che penso possa dare degli ottimi risultati. È un'attrice davvero molto brava, tra l'altro ultimamente vista anche in Viva l'Italia. Gli ultimi due film che vorrei segnalare sono uno che è di un artista calabrese, Demetrio Casile, ed è interamente girato nella provincia di Reggio Calabria, ed è Melina, con rabbia e con sapere. Spero che questo film abbia la possibilità di essere visto un po' in tutta l'Italia, perché il cast è composto quasi totalmente da attori non professionisti che sono stati reclutati tra circa 12.000 studenti all'interno delle scuole, e tra l'altro trova anche dei camei dei registi, del regista Pupi Avati e del fratello Antonio, che tra l'altro interpretano se stessi, per cui è un'avventura di questo regista calabrese che vorrei sponsorizzare, perché fa sempre bene a cercare di incitare, di aiutare i giovani registi emergenti. E infine c'è poi la commedia di Paolo Genovese, che sicuramente avrà successo, perché vede tra i protagonisti Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Francesca Neri e Carolina Crescentini, ed è Una famiglia perfetta. Credo che in questi giorni molti di noi stiano vedendo anche il trailer. Parla appunto di questo Leone, che il protagonista del film, ed è un uomo potente, ricco e misterioso, e che è interpretato da Sergio Castellitto. Però Leone sarà anche ricco, ma è solo, per cui lo è a tal punto che decide di ingaggiare per Natale una compagnia di attori che facciano finta di essere la sua famiglia. Quindi ci sarà sicuramente da ridere.
E dopo questa lunga carrellata di film in uscita oggi, io direi di passare al mese di dicembre, il mese più caldo dell'anno, per quanto riguarda il cinema ovviamente. Il 6 dicembre iniziamo proprio da un film molto interessante e divertente, che si chiama Moonrise Kingdom.
Sì, è un film di Wes Anderson, per cui già il regista è una garanzia, e tra l'altro infatti una delle curiosità è che molti attori del film hanno hanno accettato volentieri di fare anche delle piccole parti pur di partecipare al film. Wes Anderson, come ricordiamo, è il regista tra gli altri di Fantastic Mr. Fox, e questo film, Moonrise Kingdom, è stato acclamato all'ultimo Festival di Cannes ed è già stato un successo negli USA. È la storia di due dodicenni che, innamorati, che scappano in un'isoletta del New England mentre sta per scoppiare una tempesta, e quindi tutti i residenti di questa isoletta cercano di trovare questi due ragazzi. Tra i protagonisti c'è anche Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Francis McDormand, insomma, diciamo, sono attori di un certo spessore. E, dicevamo che appunto molti di loro hanno solo piccoli ruoli, però hanno accettato di entrare in questo panorama andersoniano, quindi sarà sicuramente un film molto interessante.
Oh, invece un altro film completamente diverso è The Grey.
Sì, The Grey è un film strano, mi ha incuriosito perché tra i protagonisti c'è Liam Neeson, che è un attore che io ammiro molto. È una storia ambientata in Alaska, in una piattaforma petrolifera, e il protagonista, appunto Liam Neeson, sta per tornare a casa, ma l'aereo precipita nella tundra e quindi i pochi sopravvissuti dovranno cercare di ritornare a casa attraversando il freddo e minacciati anche dal pericolo più grave, che è quello dei lupi. Ora, la storia è abbastanza densa, il film è interessante, però dietro il film c'è un boicottaggio da parte degli animalisti, perché sembra che la truppa abbia acquistato lupi morti e li abbia usati per le riprese. Per cui c'è appunto c'è questa polemica dietro il film. Questo però non dà problemi, perché, cioè, diciamo, il film è bello e tra l'altro è stato anche acclamato dalla critica anglosassone proprio per la capacità di dare tensione e di tenere incollati alla poltrona. Per cui, nonostante le polemiche, io lo suggerirei.
Bene, e con l'avvicinarsi delle festività, anche le grandi storie di Natale, abbiamo un film su un racconto di Dickens.
Sì, ritorna al cinema Dickens, questa volta per un'occasione importante, perché infatti sono 200 anni, il 2012 appunto è il bicentenario della nascita di Charles Dickens, e per festeggiare questo compleanno torna al cinema Grandi Speranze, uno appunto delle opere di Dickens. Il film è di Mike Newell e tra i protagonisti troviamo niente meno che Helena Bonham Carter e Ralph Fiennes, per cui il film è sicuramente molto interessante. Tra l'altro è stato presentato ed accolto con entusiasmo sia al Toronto Film Festival che al London Film Festival.
E ci occupiamo invece adesso di questo film che si chiama Ruby Sparks.
Sì, è un film che è stato presentato al Festival di Locarno e ritroviamo, dopo un esordio scoppiettante, la coppia dei registi di Little Miss Sunshine, che sono Jonathan Dayton e Valerie Faris. La storia è davvero molto interessante, perché è la storia di uno scrittore che da adolescente ha scalato le vette della classifica, però 10 anni dopo si trova con il blocco dello scrittore e riesce a sbloccarsi solo inventando Ruby Sparks, che è la ragazza dei suoi sogni. Peccato che il suo intento è talmente, la sua voglia di creare questo personaggio è talmente forte che Ruby Sparks si materializza e non è solo vera di fronte a lui, ma diventa reale di fronte a tutti i suoi amici, cioè una ragazza in carne e ossa. Per cui questo novello geppetto si ritrova l'amore della sua vita materializzato, e quindi è una storia abbastanza simpatica. Tra l'altro la protagonista è Zoe Kazan. Kazan ci ricorderà qualcosa, infatti è la nipote del famoso Elia Kazan, e recita accanto a Paul Dano, che è il suo compagno anche nella vita. Zoe Kazan è tra l'altro anche scrittrice, oltre ad essere attrice, per cui diciamo anche il cast è interessante. I registi non ci hanno deluso già con Little Miss Sunshine, quindi credo che anche Ruby Sparks sia un film da non perdere.
Bene, e dopo le uscite del 6 di dicembre ci avviciniamo ancora di più al periodo natalizio e ai botteghini roventi. Sentiamo le uscite del 13.
Beh, il 13 sarà sicuramente una guerra testa a testa fra due film, uno straniero e uno italiano. Il film straniero è un film atteso da tutti i fan che hanno seguito la Compagnia dell'Anello, ed è L'Hobbit, il film di Peter Jackson, che arriva un bel po' di anni dopo ed è il prequel alla fine del Signore degli Anelli. Tra l'altro L'Hobbit è stato un film abbastanza travagliato, doveva essere girato da Guillermo del Toro, ma poi Jackson ha ripreso le redini e ha girato non uno, ma ben due film. Infatti il secondo è previsto, la seconda uscita è prevista più o meno per dicembre 2013, entrambi in 3D e tra l'altro con una tecnica rivoluzionaria che vede 48 fotogrammi al secondo, e sembra quindi un 3D abbastanza efficace. Nei panni di Bilbo Baggins troviamo Martin Freeman, che è un attore che ha il suo primo ruolo importante, anche se è stato all'IG a fianco di Sacha Baron Cohen. E il secondo invece è il film italiano Tutto Tutto Niente Niente, il film di Giulio Manfredonia, che vede come protagonista Antonio Albanese. Il Tutto Tutto Niente Niente è il sequel di Qualunque Mente, e in questo film Antonio Albanese è uno e trino. Oltre a fare infatti Cetto la Qualunque, fa anche Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato, quindi ci sarà sicuramente da ridere. L'aspetto curioso di questo film è che sono già un bel po' di mesi, forse saranno un paio di mesi, che sono stati mandati in maniera virale prima dei poster sui tre protagonisti, e poi ultimamente ci sono state anche le vere primarie. Io non so quanti hanno seguito appunto le vere primarie su internet, nel quale parallelamente alle primarie vere e proprie ci sono state le vere primarie nel quale si poteva votare, chiunque poteva votare Cetto, Frengo oppure Olfo. Tra l'altro i candidati hanno girato in Italia in un bus, hanno girato un po' di città italiane, e le votazioni si sono chiuse alla mezzanotte del 21 novembre, quindi diciamo proprio è una notizia fresca di questi giorni.
Bene, io direi di fermarci qui, anche perché il prossimo podcast sarà anticipato di una settimana, proprio per dar a tutti voi che ci ascoltate le notizie fresche fresche dei film in uscita. Quindi non ci resta per il momento che salutarci, Antonella, e risentirci per il prossimo podcast.
Sì, io invito tutti come sempre ad andare al cinema.
Sì, invitiamo tutti ad andare al cinema, che è il posto migliore dove vedere film, insomma, no?
Beh, sicuramente.
Un bacione, Antonella. E ci occupiamo ora in questo podcast del film Pandemia, con un'intervista esclusiva a Lucio Fiorentino, il regista, che ci parla di questo film in uscita il 6 dicembre.
Il film è nato nel, diciamo, fine 2007, come prima idea, diciamo, prima suggestione, prima immagini, perché è nato da certe immagini che mi sono venute in testa. e poi è stato organizzato, girato abbastanza velocemente per i tempi del cinema, cioè nel giro di 6 mesi praticamente, ecco, il film eravamo sul set praticamente. E poi ha avuto invece una lunga post-produzione per tante questioni organizzative, economiche. Alla fine il film poi si è completato nel 2010.
Chi è?
Rino. Il benzinaio. Ha cambiato giro d'affari, acqua e scatolette. Quello che serve ce lo porta lui.
A me interessava raccontare, poi un altro paio di maniche se ci sono riuscito ovviamente, diciamo, però mi interessava utilizzare l'ipotesi di un'apocalisse per esplorare invece un male più interiore, ok, negli individui, sia come singoli individui rispetto a ognuno al proprio vuoto, alla propria mancanza di senso, diciamo, ecco, dell'esistenza, sia nella difficoltà, in alcuni casi impossibilità, di incontrarsi negli altri, perché già magari se il vuoto si mette assieme, magari potrebbe essere una condivisione, abbiamo il vuoto, partiamo da quello. E invece i personaggi del film non riescono a fare nemmeno questo passaggio. E allora io ho provato a indagare proprio degli uomini e delle donne persi in loro stessi, senza una direzione, senza uno scopo, tranne poi i due giovani, appunto, interpretati da Alice Palazzi e Marco Foschi, che invece, nonostante la difficoltà di partenza, poi riescono in qualche maniera ad incontrarsi. Mentre giravamo il film, a causa di una lesione di un pilastro, chiusero una parte di autostrada sopraelevata, la Basentana praticamente, e la chiusero al traffico, quindi deviarono il traffico da un'altra parte, per alcuni chilometri non era percorribile, bloccata, per una serie poi di sopralluoghi tecnici che venivano fatti, eccetera, eccetera. E noi eravamo lì, ci arrivò la notizia di questa chiusura e piombammo addosso a questo pezzo di autostrada, ne pigliammo un pezzettino con i permessi per una mezza giornata, eccetera, e cosa che per ogni cineasta è il sogno, non si può girare in autostrada, è vietatissimo, non lo fanno nemmeno in America, non te la danno l'autostrada. Quindi trovarsi un'autostrada 8 km davanti, a me me ne serviva uno di chilometro praticamente per girare, inventiamoci una scena e girammo questa scena che a me, tra l'altro, piace molto, la scenografammo in poco tempo, eccetera, così questa autostrada, giusto per coprire i cartelli stradali, per non dare connotazioni logistiche, come anche il film non ha connotazioni temporali, era importante per me, e girammo questa scena, che a me piace molto, che poi è un solo piano sequenza, che poi a fine montaggio è diventato il finale del film.
E siamo in collegamento con la nostra simpaticissima Chiara Ricci per i suoi approfondimenti sui cartoni animati in uscita in questo mese. Ciao Chiara!
Ciao Luis e un ciao a tutti gli ascoltatori del podcast!
Allora, di cosa parliamo in questo mese, nel mese di dicembre? Ci sono delle uscite importanti per quanto riguarda l'animazione?
Beh, anche per questo mese avremo delle feste, un Natale abbastanza ricco. Infatti a dicembre avremo in uscita ben 4 film di animazione.
Bene, bene. Con cosa cominciamo?
Allora, il primo film in ordine di uscita è Sammy 2, che uscirà il prossimo 13 dicembre, e la tartaruga in 3D torna sui nostri schermi, e questa volta avremo Sammy e Ray che stanno godendo della loro acqua e della loro sabbia mentre guidano i loro neonati Ricky ed Ella verso il mare, ma un bracconiere si avventa su di loro e li cattura e li spedisce a Dubai, dove poi queste piccole tartarughe faranno parte di uno spettacolare show acquatico per i turisti. Ma il boss del posto, che è un cavalluccio marino di nome Big D, e vuole organizzare assieme a loro una vera e propria fuga, e con i loro nuovi amici, che sono Jimbo il pesce blob, Annabelle la dolce piovra e un'intera famiglia di pinguini, Sammy e Ray creano appunto questo piano di fuga. Arrivano anche Rick ed Ella, che vogliono fare irruzione per salvare i loro amici, e dopo una serie di avventure, i nostri eroi si dirigono verso sud per incontrare Shelly, che è il primo vero e grande amore di Sammy. Una settimana dopo, ovvero il 20 dicembre, avremo nelle nostre sale sempre il film di animazione, questa volta andiamo in Francia, ed è il film Ernest e Célestine, diretto da Stéphane Aubier, Vincent Patard e Benjamin Renner. E questa volta avremo ancora una coppia di animali, ovvero la storia di Ernest, che è un orso, un grande grosso orso, che sogna di fare l'artista, e di una topolina, appunto Célestine, che invece non ne vuole sapere di diventare una dentista. Ovviamente fare amicizia tra un orso e una topolina ha i suoi problemi, e appunto questo film è un racconto di amicizia che tende a scardinare i canoni di una vera amicizia, quindi un orso e una topolina creeranno scompiglio appunto nell'ordine stabilito, almeno in quello mentale delle persone, e in questo caso appunto anche degli animali. Sempre il 20 dicembre esce il 52esimo classico Disney, che appunto Ralph spacca tutto, diretto da Rich Moore. E questa volta invece ci caliamo nel mondo dei videogiochi. Infatti Ralph Spaccatutto è il cattivo di un videogioco chiamato Felix Aggiusta Tutto, in cui il protagonista del videogioco aggiusta gli edifici che Ralph distrugge. Per 30 anni Ralph non ha fatto appunto altro che distruggere i palazzi, ma adesso è stanco di essere il cattivo della situazione e vuole far vedere che anche lui può essere un bravo ragazzo e un eroe. Per fare questo decide di fuggire dal suo videogioco attraverso i cavi dell'alimentazione, e così si cala in un altro videogioco, che è Heroes Duty, che è uno sparatutto in prima persona in cui il sergente Calhoun sconfigge gli insettoidi, e appunto il protagonista Ralph Spaccatutto lo aiuta nel suo intento, e questi insettoidi ovviamente sono i cattivi, gli invasori del gioco. Successivamente Ralph entra in Sugar Rush, che è un videogioco di kart in cui incontra Vanellope von Spetz, la quale scopre che il suo videogioco è in realtà fonte di minaccia e che potrebbe compromettere l'intera comunità dei videogiochi, e quindi anche qui le avventure non mancheranno. L'ultimo appuntamento l'avremo il 28 dicembre 2012, quindi subito dopo le festività natalizie, e avremo in sala Le Botteghe dei Suicidi, diretto da Patrice Leconte, e questo è il suo primo film d'animazione, che è tratto dal racconto di Jean Tullet, e protagonista è una coppia che gestisce appunto un negozio un po' particolare, ovvero vende tutto l'occorrente per un perfetto suicidio. E questa coppia ha tre figli, che sono appunto Vincent, che riprende il nome di Van Gogh, Marilyn come Marilyn Monroe, e Alan come Alan Matheson Turing, e sono tutti e tre dei personaggi suicidi. E per rispettare il buon nome del negozio, tutto deve avere un aspetto di circostanza, anche l'ambiente è un luogo dove non c'è sole ed è nuvoloso. L'unico neo del sistema e l'unica pecora nera della famiglia è il piccolo Alan, che in realtà è malato di gioia di vivere. E quindi i genitori si daranno tanto da fare per incuperire il proprio figlio, e ma anche loro ne passeranno veramente di tutti i colori.
Ecco, quindi animazione d'autore, due film francesi e un classico Disney. Vedo che non c'è un classico blockbuster natalizio.
No, devo dire di no. C'è anzi una grande vastità di argomenti, di temi, e devo dire che su tutti comunque sarà anche lo spirito natalizio, ma regna l'allegria e sicuramente gli happy end saranno più che assicurati.
Bene, allora noi ti ringraziamo tantissimo per questo tuo intervento, Chiara, e ci sentiremo sotto Natale per il podcast. Nel frattempo ti facciamo gli auguri e a presto, cara.
Grazie mille, Luis, un saluto a tutti voi e tantissimi auguri di buon Natale.
Ed eccoci come di consueto all'appuntamento con la nostra Francesca Barile, che in questo podcast ci parlerà della figura di Gesù all'interno del cinema. A te, Francesca.
Tempo di Natale, tempo di film religiosi. Dobbiamo quindi riproporre uno speciale che è apparso su Cinemio lo scorso anno, dedicato alla figura del Cristo nel cinema. Occorre dire che sin dai suoi primordi il mondo del cinema si è sempre visto attratto dalla figura del Cristo, e ci sono state quindi moltissime pellicole che si sono riferite alla sua vita e in particolare alla passione. Ora, le motivazioni ovviamente sono tante. Da una parte fascino emanato dall'illustre personaggio, da un'altra parte il fatto che il cinema è figlio del teatro e quindi è un segno di continuità che proviene da lontano, addirittura dai cosiddetti Miracle Plays, delle rappresentazioni sacre basate prevalentemente sulla vita di Gesù, che venivano rappresentate in epoca medievale negli spazi antistanti le chiese, in particolare in Inghilterra, e che sopravvivono a tutt'oggi in numerose città e cittadine del mondo cattolico, in particolare in occasione del Venerdì Santo. Ovviamente non si ha la pretesa di raccogliere tutto quanto è stato realizzato sulla figura di Gesù, ma di proporre semplicemente uno sguardo generale sul fenomeno. Non abbiamo moltissimi registi che hanno scelto di raccontare Gesù nel cinema, però occorre dire che cinematograficamente la sua figura precede quella di Napoleone, come personaggio storico che è stato rappresentato più volte cinematograficamente. Abbiamo da considerare che molti registi hanno voluto avere un incontro personale col Cristo. Un esempio, è quello di Pasolini, un regista che si è sempre dichiarato ateo, che però ha voluto comunque dare il suo punto di vista su Gesù e sul suo modo particolare di affrontare il dolore. La natura duplice di Gesù Cristo, sia umana che divina, è stata comunque sempre considerata una sorta di pietra d'inciampo per ogni cineasta. E una sfida è quella del miracolo, che molti hanno voluto rappresentare in maniera eclatante, altri in maniera sommessa, altri in maniera metaforica o simbolica. Le rappresentazioni filmiche su Gesù sono state numerosissime ai primordi del cinema, successivamente però sono diminuite. Non c'è stato più un desiderio di impressionare, ma una volontà imperiosa di dare e di lasciare un segno. Quindi il film molte volte è stato inteso come una sorta di lezione divina, una sorta di catechesi, oppure come una sorta di messaggio da trasmettere all'uomo come spettatore. Sin dal 1896, partendo dai primordi del cinema, il famoso Vittorio Calcina, agente degli inventori del cinematografo i fratelli Lumière, ottenne il permesso di filmare il Papa Leone XIII nella Santa Sede. Spinti quindi dall'interessamento verso il cinematografo da parte degli organi ufficiali della Chiesa, furono proprio i primi pionieri della nuova arte a realizzare dei film di ispirazione religiosa. Uno di questi, Passion Lumière, Le Cri Marchant sur les Eaux, che fu realizzato da Georges Méliès, e La Passion du Cri. Si tratta di opere realizzate fra fine Ottocento e i primi del Novecento. Si trattava di film accolti ovviamente in maniera positiva dagli ambienti ecclesiastici e considerati quindi come mezzo di evangelizzazione, grazie anche all'apertura nei confronti del cinema da parte del pontefice, che era decisamente anziano a quell'epoca. Ovviamente, per quello che riguarda le fonti alle quali questi realizzatori si sono ispirati, c'è ovviamente il Vangelo, in più anche leggende e anche situazioni totalmente inventate che venivano adoperate allo scopo di attirare un maggiore numero di spettatori, un po' diciamo seguendo il criterio di Walter Scott, che nel suo romanzo storico univa episodi reali a episodi di totale invenzione. C'è da dire però che comunque le autorità ecclesiastiche sono sempre state molto attente, osservando quindi da vicino e con grande interesse ogni pellicola con tematica cristologica. In più, per quello che riguarda l'aspetto, l'immagine di Gesù Cristo, tutti quanti hanno voluto basarsi principalmente su quell'icona tradizionale che è stata tramandata da secoli da artisti e scultori, ovvero sia il Cristo barbuto e con i lunghi capelli. Per quello che riguarda il linguaggio, ci sono state molteplici scelte. I pionieri del mezzo cinematografico hanno voluto utilizzare sicuramente l'immagine. Successivamente ci si è voluti addentrare verso sentieri più impervi, aggiungendo effetti speciali o elementi sentimentali e drammatici, alla fine di catturare maggiormente l'attenzione dello spettatore, che ovviamente col passare del tempo si è fatto via via sempre più esigente. L'interesse però maggiore da parte degli artisti del cinema è stato imperniato principalmente su Passione e Morte, un po' per antico retaggio e anche perché sicuramente quella è la parte maggiormente narrata dai Vangeli e anche con un ritmo più serrato e quindi che si presta maggiormente ad una rappresentazione cinematografica. Tra la fine del XIX secolo e il primo decennio del XX, molti registi hanno deciso di affrontare l'argomento cristologico. Un esempio è la Passion di Ohrits, che è stata realizzata con 13 inquadrature indipendenti fra di loro e della lunghezza di circa 17 metri, relative a degli episodi più importanti della vita di Gesù, e ispirati a una sacra rappresentazione che avveniva nel periodo pasquale in Boemia. Un'altra opera degna di nota è la Passion Play, che è stata realizzata a New York alla fine del 800, filmata addirittura dalla terrazza del Grand Central Palace. Il regista addirittura non badò a spese, facendo persino izzare dei cammelli in cima al grattacielo per rendere più realistiche le scene. Il primo miracolo è stato realizzato nella storia del cinema da Georges Méliès con Cris Marchand sur les eaux, e infatti con il metodo della sovraimpressione si è mostrato agli spettatori appunto il miracolo di Gesù che camminava sull'acqua. Poi abbiamo anche le passioni prodotte dalla casa cinematografica Pathé, che venivano appunto chiamate Passion Pathé, e che però, poiché erano dei work in progress con scene già realizzate e aggiunte ad altre, avevano un po' di confusione e quindi diciamo che possono essere ricordate più che altro come curiosità e non come effettivo film di valore cinematografico. Una mega produzione è stata realizzata nel 1913, From the Manger to the Cross, cioè vale a dire dalla mangiatoia alla croce, è stata addirittura filmata in Egitto e in Palestina e si apre con la didascalia con la mappa della Palestina, a dimostrazione appunto dei luoghi che hanno visto la location del film. Fra le curiosità di questo film, l'importanza del rapporto tra Gesù e le donne. Infatti l'attrice Jean Gontier è stata anche sceneggiatrice del film. E c'è anche da dire che la dimensione del film era maggiormente simbolica e quindi si assiste proprio in questo momento con una chiave più ampia per quello che riguarda le rappresentazioni cinematografiche del film cristologico. Un panorama della prima parte di questi film dedicati a Cristo e si chiude con Intolerance, che è un film del 1916 di David Griffith e che è un appello alla fratellanza umana. Fra i vari episodi si parla anche appunto della passione di Cristo, intesa appunto come esempio di intolleranza da parte degli uomini del diverso. Quindi questo episodio di Griffith è un episodio sicuramente scevro da una retorica religiosa che viceversa vuole invece accostare il sacrificio di Cristo come uomo giusto, così come la sua voce è stata inascoltata e calpestata dalla intolleranza e dalla cattiveria umana. Per moltissimi anni i film religiosi sono stati abbandonati dalle produzioni, un primo film religioso che ritorna sulla scena della cinematografia, addirittura arriva agli anni 50.
Eccoci al nostro consueto appuntamento con Luca Arcidiacono e i suoi film di genere. Ciao Luca.
Ciao Luigi, ciao a tutti amici di Cinemio.
Bene, allora vediamo che cosa ci hai preparato per questo podcast. Ti lascio subito la parola.
Sì, ok, allora, intanto visto l'avvicinarsi del periodo natalizio vorrei iniziare promuovendo un film, un remake di un film del 1974 chiamato Black Christmas, un Natale rosso sangue del 2007 di Glyn Morgan. È un teen movie a tinte dark che racconta appunto durante il periodo natalizio di quello che succede in un campus femminile. C'è il tema appunto del Natale come festa standardizzata, c'è anche il sociale, la vita nel campus, ma soprattutto c'è tanto splatter, tante ragazzette, attricette che poi alcune sono diventate famose, altre si sono perse come spesso accade in questi film. È un film di cui ho visto anche l'originale del 1974 che si chiama appunto Black Christmas e purtroppo perde molto rispetto all'originale questo remake, perché ricontestualizzando le idee del primo episodio ad oggi purtroppo c'è un impatto d'immagine maggiore rispetto al soggetto, alla sceneggiatura, inevitabilmente. Però lo consiglio perché è un film che, visto il periodo verso cui andiamo, magari ci sono le vacanze di Natale, siamo a casa con amici o altro, un film che si può vedere, si può vedere con sorridendo, diciamo, di quello, delle scene che vengono proposte, e divertendosi senza pensare più di tanto. Black Christmas, un Natale rosso sangue. Poi a seguire invece propongo un film che io adoro, che sicuramente la maggior parte di chi ascolta ha visto, del 2007 sempre, ed è Grindhouse Planet Terror di Robert Rodriguez, che io so praticamente a memoria. Secondo episodio, Grindhouse, dopo quello uscito pochi mesi prima di Quentin Tarantino, A prova di morte. Questo secondo episodio rispetto al primo lo propongo di più, mi è piaciuto di più, perché se Tarantino ha una messa in scena e una formalità dell'immagine maggiore, proprio struttura le sue immagini all'interno di A prova di morte, Robert Rodriguez si diverte esplicitamente nel creare, nel contestualizzare personaggi, storie e momenti vari all'interno del film, richiamando tutti i film Grindhouse, che erano i film serie B anni 70-80. Il richiamo più esplicito è quello dei film di Rob Zombie, La notte dei morti viventi ed altro. Fantastiche soprattutto l'idea del personaggio interpretato da Josh Brolin, un dottore, e sicuramente il cameo dell'amico stesso Quentin Tarantino. Ultimo film che propongo, magari da vedere in questo periodo natalizio, è un film datato, come ho fatto la volta scorsa con La maschera del demonio. In questo caso è Rosemary's Baby, Nastro rosso a New York del 1968, approdo hollywoodiano di Roman Polanski, che già era approdato in un certo senso all'horror. Aveva fatto ad esempio un film parodistico, Per favore non mordermi sul collo, che vi consiglio tra l'altro di vedere, molto divertente. Qui invece si tratta di horror allo stato puro. Molti lo considerano un dramma, qualcosa di diverso dall'horror, in realtà lo è totalmente. Questo film ha un'eccezionale interpretazione di Mia Farrow ed è fantastico perché introduce alcuni dei temi fondamentali che poi si porta dietro nel suo cinema ancora ad oggi, ancora con L'uomo nell'ombra e gli ultimi film che ha fatto lo stesso Polanski. Perché nelle due ore piene di film si insinua sia nel personaggio di Mia Farrow quanto nel spettatore il dubbio, l'incertezza nel personaggio, nel pubblico e anche nella schiera di maschere grottesche che vengono interpretate dagli altri personaggi attorno a Mia Farrow durante questo film, fino alla scena finale in cui culmina il tutto. molto e quindi è fantastico ed è assolutamente da vedere se qualcuno non l'ha visto o da rivedere nel caso sia stato già visto. Poi, adesso parliamo di due film che invece boccio senza pietà. Non, ecco, quando ho pensato ai due film da bocciare mi è dispiaciuto vedere che si tratta di altri due remake. La volta scorsa ho parlato anche di un remake appunto che ho bocciato. Adesso sono ancora due remake. In realtà io penso che il 90% dei remake che vengono fatti non hanno motivo di esistere, perché purtroppo magari l'idea di partenza è buona, però la resa finale è quasi sempre negativa, perché non è facile tranne se l'originale è già di suo negativo, perché altrimenti riuscire a fare qualcosa di ottimo è davvero difficile se già esiste un prodotto soprattutto famoso in precedenza. In questo caso abbiamo due remake che partono da due film cult che sono Venerdì 13, il primo, e La Maschera di Cera, il secondo. Venerdì 13 è un reboot della trilogia originale iniziata nel 1980, regia di Marcus Nispel, prodotto da Michael Bay, come anche la volta scorsa vi ho detto che con il reboot di Nightmare Michael Bay non mi piace come regista, ma ancor di più come produttore, e questo film conferma ancora quello che penso. In questo film il problema fondamentale qual è? Che i fattori più adrenalinici, più di suspense, più di appeal sono formati da droga, sesso e rock and roll. Nulla di horror, di tematiche o elementi horror si può riscontrare nei momenti di maggior impatto e di maggior enfasi. Jason è lì ed è in un certo senso ricontestualizzato al XXI secolo in modo orrido, perché il problema è che magari la partenza era di ricontestualizzare un horror cult che aveva formato decine di sequel dagli anni 80 ad oggi, e l'idea è buona, come magari lo poteva essere quella di Nightmare. È già un passo in più rispetto, è stato fatto rispetto al remake di Nightmare, lo devo dire. Però il problema qual è? Che in un certo senso la sceneggiatura e poi quindi la resa finale del film si è bloccata a metà tra quando il periodo in cui è stato fatto la prima trilogia di Nightmare, di Venerdì 13, cioè gli anni 80, per metà in questa ricontestualizzazione al XXI secolo. Quindi abbiamo questi teenager che vanno lì a Crystal Lake, ovviamente questo Jason anni 80 catapultato in questa nuova dimensione che poteva divertire quando andava nello spazio, non so in quale episodio, qui non diverte più perché è un lavoro iniziato bene e finito malissimo con la firma di Michael Bay. Mi dispiace, ma è così. Quindi diverte qualche scena di sangue, diverte la scena di varie scene di nudo, sesso, droga, rock and roll, ma l'horror dove sta? Il secondo film ed ultimo è La Maschera di Cera, che vi consiglio di evitare in ogni modo. La Maschera di Cera è un film che nasce quasi con gli albori del cinema, poi viene riproposto nel 1953 con un fantastico Vincent Price e una ricontestualizzazione magnifica, per certi aspetti ancora migliore rispetto all'originale. Poi, a distanza di 50 anni, viene riproposto nel 2004 La Maschera di Cera, regia di Cole Serra, coprodotto tra gli altri anche da Paris Hilton, che qui è pure protagonista del film, gruppo di teenager, eccetera, eccetera. E già questo dovrebbe sconsigliarvi la visione, ma continuiamo. Il film praticamente prende tutte le tematiche, il soggetto, le motivazioni, i valori, le conseguenze del film del 53 e anche dell'originale e le butta, insomma avete capito dove, non voglio diventare volgare, le butta tutte e crea una storia dove c'è un gruppo di teenager bellini che si mettono in mostra, sia la parte maschile che la parte femminile, capitanati da Paris Hilton, vanno in questo paese. Non è più solo il museo ad essere isolato a se stesso, ma è adesso un intero paese isolato al mondo, dove capiterà quello che capiterà, E quando si arriva in questo museo delle cere, dove c'è naturalmente chi porta avanti questo museo delle cere, si spegne totalmente il film. Ci sono alcune scene di suspense più o meno carine, una ricontestualizzazione anche accettabile, ma il film in sé, cioè il film, se viene preso come film singolo, potrebbe anche andare bene, ma siccome esistono ben due film da cui prende ispirazione, soprattutto quello che ho più visto e che abbiamo più visto è quello con Vincent Price, non posso in alcun modo, come non posso con Venerdì 13, accettare questo remake, perché è come fare, che ne so, un remake del Padrino, di Titanic, o che so io, e farlo in modo orribile. Nessuno può accettarlo. Allora, se vuoi fare il remake, cerca di farlo conscio di quello che stai facendo, e cerca di, quantomeno, come magari succede in Black Christmas, ricontestualizzare e crearlo, creare una resa finale migliore rispetto a quella che poi porti al cinema, che è davvero pessima. Quindi Venerdì 13, La Maschera di Cera, se potete evitateli assolutamente. Se proprio volete vedere un film da Venerdì 13, guardatevi uno dei primi e non questa porcheria. Per il resto io auguro a te, Luigi, e a tutti gli amici di Cinemio buone feste, buon Natale, buon inizio di nuovo anno, e naturalmente noi saremo sempre qui per aggiornarci e parlare di cinema di ogni tipo. Grazie, ciao!
Avete ascoltato? Cinevagando, il podcast di Cinemio.it.
Finisce qui Cinevagando, il podcast di Cinemio.it. Io ringrazio tutti voi che ci state e ci avete ascoltato. E ringrazio anche tutti i collaboratori e la nostra redazione. Il prossimo appuntamento con Cinevagando è per il 20 dicembre, quindi anticipiamo di una settimana. Io vi lascio come sempre con la nostra frase cinematografica del mese, che questa volta fa: allora, che regalo vorresti per Natale? Voglio una carta di credito. Babbo Natale e un bambino in Brasil.
Buon cinema a tutti!